Durante la lunga marcia, tra i numerosi episodi di eroismo, c'è un nome e una data che sono rimasti a ricordare come un simbolo il valore degli alpini italiani in terra di Russia. Nikola Jeveka, 26 gennaio 1943. Mezzogiorno del 26 gennaio. Siamo arrivati da poco in vista di Nikola Jeveka e secondo le informazioni della misteriosa radio Scarpa, le cose non si mettono troppo bene. I battaglioni, o meglio i resti di battaglioni del sesto, hanno attaccato il paese ma sono stati respinti. I russi non intendono mollare e hanno un'impressionante dotazione di artiglierie. Davanti alla ferrovia, le truppe alpine hanno trovato fragili ripari e attendono rinforzi per tentare un secondo assalto. Intanto arrivano altri sbandati, tutti gli sbandati. Una folla nereggiante di uomini ha invaso la sommità della collina, simile a un piatto rovesciato, di fronte a Nikolaevka. I feriti e i congelati attendono nelle slitte. I sani si danno da fare, oppure, distesi sulla neve, riposano. Ogni tanto, urlando e facendosi largo tra la folla inerme, passano reparti e i resti delle salmerie che devono portarsi in zona di combattimento. Tiri di mortai provenienti dalle colline raggiungono quegli sbandati che tentano di avventurarsi per il declivio antistante la ferrovia. La sosta si prolunga nel pomeriggio. Ricompaiono gli aeroplani russi. Arrivano improvvisi nel cielo limpido. Scendono a bassa quota sulla marea di gente, mitragliano. L'unica difesa è quella di sparare con i fucili contro gli aerei. Volano così bassi che uno di essi, colpito, sbanda, si incendia e precipita non molto distante. «Almeno quello ci lascerà in pace!» grida un soldato. Mi viene incontro l'alpino cuoco della nostra mensa di Podgornoje, il veronese, piccolo, simpatico, generoso. Con i viveri della dispensa è riuscito ad accaparrarsi una slitta e un cavallino cosacco. È stanco, provato dalla marcia, ma ottimista. Dice:
«Ce la facciamo. Ancora un po' di pazienza e poi usciremo dalla sacca. Vuole che gli alpini non sfondino? Quelli lì nessuno li ferma. Sono capaci di andare all'assalto con le accette».
Mi sorride e ritorna dal cavallo al quale ha dato un po' di paglia. La slitta ha le sponde alte e un seggiolino comodo. Il cielo si fa sempre più scuro. L'attesa cela il pericolo dei congelamenti e acutizza il dolore delle ferite. Alcuni ufficiali reclutano gli sbandati sani e in possesso di un'arma. Cercano di inquadrarli in piccole unità per l'imminente assalto. Tutti quelli che possono si fanno avanti. Tornano gli aerei russi. L'alpino cuoco mi grida:
«Venga qui!»
Lo avvicino. Con uno strattone indica la sua slitta.
«Si allunghi qui! Il legno ci riparerà un poco!»
Ci mettiamo uno accanto all'altro, con la testa sotto le sponde alte della slitta. È da sciocchi agire così, non serve a nulla. Tuttavia, l'occuparci in qualche cosa ci distrae. Adesso sparano da tutte le parti. Dal paese l'artiglieria e le mitragliatrici fanno un rumore infernale. Il rombo degli aerei si mescola alle urla dei feriti. Sembra di impazzire. Il cuoco accanto a me ha un breve sussulto, ma non si muove. Attendo ancora. Gli aerei se ne vanno. Il gelo mi dà fastidio. Bisogna alzarsi e lasciare la ridicola posizione. Dico al cuoco: «Ehi, è tempo di partire, altrimenti non arrivi in Italia!» Non mi risponde. Strano. Mi inginocchio di fianco, lo scuoto. È morto. Una pallottola di aereo l'ha colpito nel centro del cranio. Non sanguina nemmeno.